lettura dei giornali e come ovvio cominciamo la lettura dei giornali dalle prime pagine, da quelli che sono temi, toni e titoli che campeggiano sulle prime pagine di oggi. Allora, di che si parla? Diciamo che c'è la fotonotizia, per chi ce l'ha, è sicuramente relativa all'eruzione dell'Etna, particolarmente imponente e particolarmente spettacolare, che quindi diciamo viene raccontata da molti. Poi la prima notizia per non tutti ma molti quotidiani è sicuramente quella relativa agli ultimi giorni prima del referendum del prossimo weekend, e diciamo a far parlare è la posizione, sono le dichiarazioni, la posizione della Presidente del Consiglio, che ha annunciato un'astensione attiva, cioè che andrà al seggio ma non voterà. Insomma, questi bizantinismi, del resto siamo il paese che ha inventato le convergenze parallele, per cui qui insomma siamo proprio a cose minimali rispetto a quei fasti. E altra questione molto toccata ovviamente è quella relativa alla guerra in Ucraina e al sostanziale fallimento per ora, ma probabilmente non sono neanche iniziati, dei colloqui di Istanbul, che fra Russia e Ucraina, che si sono conclusi come già si erano conclusi quelli precedenti, cioè con un accordo sullo scambio di prigionieri e di cadaveri, ma per il resto non molto altro. Del resto un colloquio, dei colloqui che arrivavano a poche ore dalle operazioni in territorio russo, che hanno distrutto molti cacciabombardieri dell'aviazione russa, fra l'altro anche dislocati a migliaia di chilometri in qualche caso dall'Ucraina, per cui insomma era difficile aspettarsi particolari novità diplomatiche. E poi abbiamo la Polonia, dove per un pugno di voti, in realtà la notizia è dell'altro ieri, ma insomma molti ne parlano oggi, per un pugno di voti a vincere è stato l'ultraconservatore Nawrocki contro il sindaco di Varsavia Trzaskowski. Scusate, qui troppe Z per i miei gusti, non dubito si pronunci così, ma insomma premiate l'impegno, che è stato sconfitto per la seconda volta in carriera. Altre questioni ovviamente qua e là, e poi le ritroveremo sicuramente all'interno dell'edizione di oggi. Incominciamo dai quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera: Meloni al seggio per il referendum ma non voterò. Schlein attacca, prende in giro gli italiani, oggi l'incontro con Macron, mai ostracizzata, annuncia l'Eliseo. E è un incontro molto importante quello italo-francese di oggi, vedremo che ne uscirà fuori, ma insomma è di livello, decisamente di livello. Poi, come detto, la fotonotizia è per l'Etna, una nube alta chilometri, l'Etna erutta, crolla un pezzo del cratere, fumo e allerta, durerà mesi, dicono gli esperti. E sulle elezioni polacche interviene Paolo Mieli, l'ex pugile che ha due nemici. L'ex pugile sarebbe appunto questo Navroshky, che è un ex pugile dilettante, pare non estraneo ad ambienti malavitosi e in tempi lontani persino allo sfruttamento della prostituzione. Però insomma, queste magari sono le male lingue. Più recentemente si è appassionato di storia, racconta Mieli, ancorché 42 anni ha posizioni da ultrascattolico per quanto riguarda i diritti civili e ha annunciato che da Presidente della Repubblica le farà valere. Decisamente antipatizzante nei confronti dell'Europa, nelle ultime settimane ha ricevuto l'aperto sostegno di Donald Trump e sarebbe un caso, diciamo per ora unico, però sia da che Trump è entrato in carica è il primo a vincere in una lunga serie di elezioni globali sponsorizzato da Trump, perché gli altri sono andati, come è noto, tutti malissimo. Poi dalla Polonia all'Ucraina, la linea dura di Mosca, Kiev chiede aiuto a Trump, il presidente USA pronto a vedere Zelensky e Putin. Le cronache da Bologna, mazzi coinquilini per le liti sull'affitto, fughe in aereo e poi l'arresto. Ancora il caso di Garlasco, parla la famiglia Poggi. E vabbè, poi c'è l'autore del post-shock sulla figlia della Premier che tenta il suicidio, avverte la preside, adesso sta bene. Qui tutti a parlare delle nefaste conseguenze dei social network sui nostri figli, ma forse sugli adulti ne hanno pure di peggiori. E infine Andrea Carnevale, indimenticato calciatore degli anni 80 e 90, che all'epoca non se ne parlava, insomma, poi se ne parla perché di queste questioni non se ne parlava, poi uscì fuori in seguito. Ha avuto un passato drammatico perché la mamma di Carnevale è stata vittima di femminicidio, è stata uccisa dal padre, e lui negli anni, diciamo, ha iniziato un percorso di sensibilizzazione su questi temi, anche importante, che ricorda in un'intervista a Monica Scozzafava, che ritroviamo a pagina 25, per magari gli diamo un'occhiata. Così il Corriere della Sera. Repubblica, Meloni, vado ma non voto, è scontro sul referendum. La Presidente del Consiglio annuncia la sua astensione attiva su 5 quesiti. Il centrosinistra attacca, prende in giro gli italiani e si mobilita per il quorum. Vasto programma, ai noi. Una furbizia poco onorevole, e così il commento di Annalisa Cuzzocrea. Quindi abbiamo l'Etna, anche qui bella foto dal versante sudorientale dell'Etna. Da Istanbul la linea dura di Mosca, tregua se Kiev si ritira e no a truppe straniere. Vabbè, praticamente si chiama resa, sarà difficile intavolare qualcosa a queste condizioni. E poi mi pare basta, perché le vicende di cronaca le abbiamo dette, il del prof del post da antipremier, più che antipremier, antifiglia della premier, abbiamo detto anche qui, e quindi possiamo serenamente andare oltre. La Stampa apre non con la Meloni ma con Putin. Putin chiude la porta alla pace, nulla di fatto al vertice di Istanbul. Trump rilancia il dialogo, pronto a vedere i leader in Turchia, prepararsi alla guerra, dice Starmer. Poi vari commenti dalla la Polonia nazionalisti, nuova spallata all'Unione Europea, scrive Stefano Stefanini, l'eterna fascinazione per il putinismo. La firma è di Bernard Guetta, siamo sempre sulle vicende polacche. Da Gaza, quel che resta di Israele dopo l'orrore di Gaza, scrive Alessia Melcangi. E poi mi pare che basti, però diciamo, visto che la stampa è quotidiano piemontese, una polemica da Cuneo contro Salvini sulle strade, finiti anche i fondi per l'asfalto. Cuneo è la cosiddetta provincia grande, è percorsa da più di 3.100 chilometri di strade e non servono tagli ma manutenzione per garantire sicurezza, dice il presidente della provincia Luca Robaldo. Il resto, se tutti i soldi vanno a finire nell'imbuto del ponte sullo stretto, sarà difficile trovarne per queste questioni minimali. Il Messaggero torna sul referendum Meloni, non voto, la premier annuncia, andrò al seggio senza ritirare le schede, una presa in giro, dicono le opposizioni. E poi il racconto del 2 giugno, ieri Mattarella alla parata della festa della Repubblica, l'Italia scelse libertà e pace. Poi mi pare che non anche con il Messaggero possiamo proseguire serenamente. Andiamo adesso a dare un'occhiata al Sole 24 Ore. E qui si parla di concordato fiscale in prima pagina, concordato, promossi e bocciati. L'accordo biennale spinge baristi e macellai, male farmacisti e psicologi. In Consiglio dei Ministri arriva il correttivo con soglie di incremento e sanatoria per il 2023. E poi ci sono tutta una serie di interventi, a volte tecnici, ma a volte molto tecnici, ma insomma sempre piuttosto interessanti, perché il fisco, che se ne pensi, è un argomento affascinante, però diciamo, bisogna riuscire un po' a districarci sicuramente. E sul debito ancora, questioni relative al debito, alla finanza pubblica, ma qui siamo agli Stati Uniti, rischio crack, bond USA come quelli greci, cioè i titoli del tesoro statunitensi come quelli greci, ma mi pare un po' così improbabile, ecco, mettiamola in questo modo, che se Trump abbia dato belle martellate al sistema finanziario economico statunitense, sicuramente, che siamo a rischio crack, cioè tutto può succedere, per carità, ma insomma. Comunque, per i mercati finanziari, ci spiega il Sole, il debito pubblico americano è percepito come un asset sempre più rischioso. Lo dimostrano i credit default swap, cioè sono le polizze assicurative che servono agli investitori per coprirsi proprio dal rischio di crack di qualunque paese o azienda del mondo. E queste polizze assicurative, diciamo, quando uno compra un buono del tesoro e poi paghi qualcosina in più per assicurarti sul fatto che se il paese che ha emanato quel buono crolla, tu hai di nuovo i soldi. Detta molto volgarmente e diciamo in maniera meno complessa di come in effetti è. E vabbè, questi crediti, queste polizze adesso per gli Stati Uniti girano intorno ai 50 punti base, dei livelli paragonabili a quelli di paesi con rating molto più bassi come la Grecia o la stessa Italia, che però insomma non sono a rischio default neanche loro, ecco. Comunque, oggi siamo in fase così di grandi dichiarazioni. E numeri invece veri, sempre dal Sole, non iperbolici, sono quelli relativi alle vendite della Tesla. avrà molto da fare il povero Elon Musk, che da poco ha lasciato, diciamo, l'amministrazione politica attiva, come sapete. Allora, nuovi tonfi sui mercati europei per Tesla in Portogallo e in Francia, le vendite vanno a picco, meno 30%. Così la lettura della prima pagina del Sole 24 Ore. Anche il Manifesto sceglie la Meloni come titolo principale. Di male in seggio la campagna di La Russa, Tajani e Salvini per far fallire i referendum. Meloni aggiunge un tocco personale: vado a votare, non ritiro la scheda, un trucco per sabotare il quorum anche recandosi alle urne per non azzoppare la destra ai ballottaggi. Io non so quanti elettori faranno questa cosa complicatissima di andare al seggio, non ritirare la scheda del referendum, ma ritirare solo la scheda del ballottaggio. Qualcuno sì, ma insomma non sarà certo quello il grosso del numero. Quindi la Russia, Mosca chiede il disarmo di Kiev, intanto con l'operazione Ragnatela l'Ucraina distrugge la metà dell'artiglieria russa. Il voto polacco, vince Nawrocki, la destra festeggia. E poi Gaza senza tregua, spari sugli affamati, Gutierrez inorridito. Dagli Stati Uniti, attacco in Colorado. Un crimine d'odio, il presunto autore dell'attentato antisemita contro gli attivisti di Run for Their Lives viene incriminato di reati d'odio. Questa la prima pagina del Manifesto. Vediamo un po' adesso, passiamo ad Avvenire. Non c'è tregua, il titolo è per i colloqui di Istanbul tra Russia e Ucraina, solo uno scambio di prigionieri e di salme, il memorandum di Putin, dopo la strage di civili affamati a Gaza, gli USA premono per un'intesa, attacco in Colorado. Dopo il raid con i droni che ha distrutto decine di aerei in Russia, i colloqui a Istanbul durano un'ora. Questo la sintesi di Avvenire. E di Meloni abbiamo già detto. Ci sono due editoriali, quello di Andrea Lavazza sulla Polonia, il sovranismo di importazione, una Polonia due anime. Anche Lavazza, diciamo, concorda con quanto dicevo prima, visto che il risultato del ballottaggio presidenziale in Polonia può essere detto come la prima grande vittoria in Europa per le forze vicine a Donald Trump da quando quest'ultimo è tornato alla Casa Bianca. Certo, uno scarto minimo, ma la vittoria sicuramente c'è stata. E Avvenire ricorda anche l'impegno delle principali forze della destra internazionale e l'ingerenza diretta della segretaria della sicurezza interna USA Kristi Noem, che ha aiutato Nawrocki in tutto i modi. È lo stesso che aveva fatto in Romania, lì però le cose non erano andate nella stessa maniera. Sulla Polonia, ma non solo sulla Polonia, bisognerebbe forse interrogarsi su non solo sull'ormai tradizionale distinzione fra il voto nelle città e il voto nelle campagne, nell'hinterland, nel suburbio, chiamiamolo come ci pare, che premia la destra mentre le città sono a sinistra. Ma soprattutto, e questo forse è assai più preoccupante, perché i giovani e anche le giovani votino, insomma, in maniera così imponente per personaggi di questo tipo. E siccome questo avviene a diverse latitudini e in situazioni diverse, anche molto diverse fra di loro, forse qualche domanda, magari noi che abbiamo qualche anno in più, dovremmo pure porcela. L'altro editoriale di Giampiero Dalla Zuanna, che parla della nuova legge sulla cittadinanza, una rivoluzione a metà per una vera cittadinanza, scrive dalla Zuanna, e si parla appunto della conversione in legge di un decreto che prevede che adesso il diritto di cittadinanza si trasmetta solo per due generazioni, con una possibile estensione alla terza solo per figli minori. Questo significa che sarà considerato cittadino italiano alla nascita solo chi ha almeno un genitore o al massimo un nonno o italiano. Lo ius sanguinis, oltre la seconda generazione, non sarà più possibile se non in casi specifici e ristretti definiti dalla legge. Fino appunto a prima di questa legge, invece, lo ius sanguinis, specie in alcuni casi, andava fino a quando si poteva dimostrare. Allora, mi pare che anche la lettura della prima pagina di Avvenire possa concludersi qui. I giornali di destra non ci danno grandi soddisfazioni in questi giorni, è anche normale. E allora direi che possiamo il foglio, pure insomma la prima pagina è un po' complicata da leggere, vedremo qualcosa all'interno magari, e chiudiamo la lettura delle prime pagine con le testate che si occupano di giustizia, o che si occupano spesso e volentieri di giustizia. L'Unità, referendum, destra e sinistra vanno allo scontro vero, scrive Piero Sansonetti. Lavoro o profitti, diritti di tutti o sovranismo. Poi abbiamo l'intervento di Luca Casarini, rinviati a giudizio, dopo 5 anni dai fatti siamo chiamati a processo, lo rifarei 1000 volte, voi infami. Queste le parole di Luca Casarini. Infine interviene Walter Massa, leader dell'ARCI, sulla Palestina, il popolo di Gaza non chiede pietà. Detta così, proprio quando uno fa un titolo che esprime l'esatto contrario di quello che vorrebbe dire la persona che ha parlato, in assoluta buona fede, però detta così è proprio brutta. Il Dubbio, primi spiragli di tregua dopo i droni di Kiev, probabilmente l'unico quotidiano oggi che vede questi spiragli di tregua, memorandum duro di Putin ma intesa sui prigionieri. Beh, ma non è la prima volta che avviene. E ancora abbiamo in taglio alto la replica del ministro Nordia a un'interrogazione di Italia Viva: solo 32 carceri su 189 hanno spazi per l'affettività. Ancora Tiziana Maiolo ritorna sulla vicenda di Garlasco e sulla deriva televisiva, come l'ha definita più volte. A Garlasco vince la giustizia dei mostri, addio alle sentenze, vale solamente la prova TV. E la tesi della Procura Generale di Milano, secondo cui se non parli non hai diritto al risarcimento anche dopo 5 anni e mezzo di ingiusta detenzione, carcere ingiusto, i risarcimenti ancora negati a chi non parla, il no dei pubblici ministeri. Infine, sempre a proposito di processi mediatici, quello sulla morte di Diego Armando Maradona, l'intervista esclusiva a un legale, vi racconto com'è saltato il processo sulla fine di Diego. Allora, questa era l'ultima prima pagina che avevamo sotto mano, quella del Dubbio, come di consueto breve intermezzo musicale, e poi andiamo a leggere che cosa si dice all'interno dei quotidiani di oggi.
As railhead pounds feel the steel mills rust, water froze in the generation. Clear as winter ice, this is your paradise. There ain't no need for ya. There ain't no need for ya. Go straight to hell, boys. Go straight to hell, boys. Wanna join in a chorus of the aberration blues when it's Christmas out in Ho Chi Minh City, kitty say Papa, 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 Papa Sam, take me home. See me got photo, photo, photograph of you and Mama, Mama, Mama Sam, of you and Mama, Mama, Mama Sam. Let me tell you about your blood bamboo kid.
It ain't Coca-Cola, it's rice.
Straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Oh, Papa Sam, please take me home. Oh, Papa Sam, everybody, they wanna go home. So Mama San says, you wanna play mind crazed banjo on the druggy drag ragtime USA in Parkland International. Hey, junkie dumb USA, where procaine proves the purest rock man groove and rat poison. The volatile Molotov says, cough it up loud and strong. The immigrants, they wanna sing all night long. It could be anywhere, most likely could be any frontier, any hemisphere. In no man's land. No asylum here. King Solomon, he never lived round here. Straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Go straight to hell, boy. Please take me home. Oh, Papa Sam, everybody, they wanna go home now.
Ah. Allora, alle 8:55, minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, dopo la lettura delle prime pagine andiamo a dare un'occhiata a quello che si scrive invece all'interno dei quotidiani di oggi. Iniziamo con la lettura del Corriere della Sera, come abbiamo fatto già per quanto riguarda le prime pagine. Corriere della Sera che apre con con i referendum del prossimo fine settimana, anche se in realtà, a dire il vero, più che interessati ai referendum in sé, oggi sono tutti interessati allo scontro politico e mediatico che si gioca in questi giorni sul referendum. Allora, referendum, la scelta di Meloni, al seggio ma non ritiro le schede, la premier decide la sua posizione a pochi giorni dalle urne, è il momento giusto, dicono i fedelissimi. Nella stessa pagina Virginia Piccolillo ci informa sulle differenze con l'astensione, quando un voto è valido, quando non lo è, insomma. Diciamo, siamo proprio appunto sul bizantino, come si diceva prima. I promotori del referendum ovviamente attaccano, il centrodestra si difende, la Schlein alza lo scontro, ci prende in giro, ha paura. Landini definisce la Meloni irresponsabile, Lupi risponde, chi accusa la memoria corta, e vabbè, insomma, questo è un po' lo scenario. Immancabile nella pagina successiva c'è il grafico sui tutti i referendum abrogativi dal 1974 ad oggi. L'ultimo a raggiungere il quorum dopo il 1995, cioè l'ultimo negli ultimi 30 anni, è stato quello sull'acqua pubblica del 2011, gli altri non ci sono mai riusciti. E quindi da Craxi a Cofferati, passando per Bossi, quando i leader invitavano a disertare le urne. Questo per quanto riguarda la politica interna. Poi abbiamo la guerra in Ucraina e questi colloqui di Istanbul che sono durati in giusto un'oretta, quindi sono inesistenti sostanzialmente. A Istanbul l'unico accordo è sui morti e i prigionieri, Mosca svela le carte, territori a noi, Kiev neutrale. Beh, insomma, carte erano già state abbondantemente svelate. Ancora lontane le parti, ok allo scambio di 6.000 corpi e 1.000 soldati, Trump pronto a un vertice con i due leader, Zelensky al summit della NATO. Marco, l'analisi di come sono andati questi incontro la fa Marco Imarisio nella pagina successiva, l'ultimatum dei russi che non lascia alcuno spiraglio. Putin pensa già alla nuova fase, rabbia dopo gli attacchi e fastidio per i ritardi al tavolo. C'è aria di capolinea. E poi proprio sugli attacchi se ne parla dei giorni scorsi nella pagina successiva, l'uomo dei camion, le casette, i droni, Kiev rivela i dettagli del raid sulle basi, il colpo ricorda quello del Mossad contro Hezbollah, non è escluso il supporto alleato. Gli attacchi sono avvenuti alla base militare di Olenia, che sta nell'estremo nord della Russia, vicino al confine con la Norvegia, nelle basi militari di Ivanovo e di Aghilevo, che tutto sommato sono vicino Mosca, insomma nei pressi di Mosca, e poi nelle due lontanissime, una sopra il confine mongolo a Belaj e una sopra il confine cinese a Ukrainka in Siberia. E qui, diciamo, vista la vicinanza con la Cina, i patiti del complotto potrebbero sbizzarrirsi. E nel mirino c'era anche una quinta installazione, ma il tir ha preso fuoco lungo la strada. E dopo la spiegazione, diciamo, tecnica, peraltro sono attacchi che si vanno a che andavano a seguire altri attacchi, stavolta a infrastrutture ferroviarie, c'è un ritratto del leader dei servizi ucraini, Vasil Maliuk, che ha organizzato tutta l'operazione. Dopodiché è ancora diplomazia, ma stavolta passiamo alle cose di casa nostra. Il presidente francese Emmanuel Macron arriva a Roma per il summit con la Meloni. Nessun ostracismo, al centro le scelte europee su Kiev e i rapporti con Trump. L'Italia è un partner importante, dice l'Eliseo, la premier presente alle riunioni dei volenterosi. Dopodiché si torna all'Europa dell'Est e si passa alla Polonia. Due pagine per parlare della vittoria, seppur sul filo di lana, del candidato di destra Karol Nawrocki del Partito Diritto e Giustizia, quello dei gemelli Kaczynski, per capirci, che è diventato il neo presidente della Polonia. La Polonia a destra con Nawrocki e Tusk si gioca la carta della fiducia. Tusk è il premier, è stato presidente del Consiglio fra il 2007 e il 2014 e poi è tornato al potere nel 2023 proprio contro diritto e giustizia. La mossa per compattare la coalizione. La prudenza dei leader europei, festeggiano i trampiani d'Europa. Chi è Nawrocki lo racconta Alessandro Muglia nella pagina successiva. Devoto e nazionalista, il pugile per hobby che vuole meno migranti e Kiev fuori dalla NATO. È riuscito a vincere nonostante gli scandali. Zero esperienza politica, 42enne, è stato scelto dallo storico leader del partito di diritto e giustizia Kaczynski. E sulla sua vittoria interviene un deputato del partito invece che si opponeva a diritto e giustizia e piattaforma civica, Roman Giertic, che interrogato sostiene che la vittoria di Nawrocki è dovuta anche se non soprattutto al fatto che si sarebbe dovuto scegliere un altro candidato, non Trzaskowski, che già era stato sconfitto alle urne. È diciamo piuttosto ottimista per il futuro, in particolare per le elezioni legislative che si dovrebbero tenere nel 2027, se non vado errato, ma ci tiene molto questo Roman Giertic a sottolineare il voto giovanile che è andato a destra, non all'unanimità, ma insomma in maggioranza sì, in Polonia, e non è un evento solo polacco. Dobbiamo mettere in campo più programmi per i giovani tra i 18 e i 30 anni, dice Giertic. Ci hanno votato per il 60% per Nawrocki, per la destra. Dobbiamo andare a trovarli, dove stanno loro, dobbiamo imparare a parlare meglio con loro, dobbiamo cambiare il nostro stile di comunicazione. Diciamo, almeno che un problema, l'assunzione del problema già è un passo in avanti. Ancora esteri, dalla Polonia al Messico. In Messico i cittadini eleggono tutti i giudici, ma il voto è un flop. L'affluenza appena il 13% dopo la contestata riforma. È un esperimento unico al mondo e già dalle fasi iniziali non pare un successo totale, come invece afferma la presidente Claudia Sheinbaum. I messicani erano convocati alla prima di due tornate elettorali per scegliere tutti i giudici del paese con voto popolare. Domenica scorsa però si sono presentati in pochi alle urne, appena il 13% degli aventi diritto. Una riforma della giustizia era necessaria, scrive il Corriere, in un paese dove l'impunità tocca quasi il 90% dei casi denunciati e molti giudici sono corrotti, minacciati dalla criminalità o controllati da poteri politici. Gli esperti di diritto sono però preoccupati. Solo Stati Uniti, Svizzera e Bolivia eleggono alcuni giudici, ma non l'intera magistratura come in Messico. Domenica sono stati scelti 881 giudici a livello federale, fra cui 9 ministri della Corte Suprema e circa 1700 giudici locali. Nel 2027 ci sarà un'altra tornata per eleggere i magistrati mancanti. L'elezione popolare dei giudici però può essere una minaccia al sistema di pesi e contrappesi istituzionali, ancora più in una democrazia ancora giovane come il Messico, segnalano in molti. Vedremo un po', certo, quando si parla di giudici eletti c'è sempre molto di cui preoccuparsi. Vediamo un po' che cos'altro per quanto riguarda la lettura del Corriere di oggi. Dicevamo di questa lunga intervista ad Andrea Carnevale, attaccante di Roma, Napoli, Udinese fra gli anni 80 e i 90, e oggi è molto impegnato nella sensibilizzazione sulla questione dei femminicidi e della violenza di genere, anche perché diciamo ne è stato toccato in prima persona da bambino. Andai in carcere a trovare papà, racconta in un estratto di questa intervista, che aveva ucciso mia madre. Incontro gli orfani di femminicidio e alle ragazze dico denunciate subito. La prima volta che un marito o un fidanzato che si alza le mani e urla bisogna lasciarlo, lo rifarà è certo. Denunciate, io l'ho fatto all'epoca ma non è servito. Oggi sono testimonial del telefono donna, collaboro con le istituzioni, voglio essere in prima linea. La morte di Martina, uccisa a 14 anni ad Afragola, mi ha fatto rivivere Andrea da piccolo. Peraltro non stava neanche molto lontano perché era di Monte San Biagio. È una ferita che ogni volta torna a sanguinare. Denunciate, dico, mia madre non lo fece per paura che facessero qualcosa ai suoi figli. Lei però ci andava dai carabinieri, chiede la giornalista. Tante volte. Papà era molto geloso, a casa c'era un clima di terrore, io ero lì quando lei prendeva schiaffi, botte, insulti. Fino a quella mattina del 25 settembre del 1975 lui si è svegliato, ha preso l'ascia, ha raggiunto mamma che stava lavando i panni nel fiume vicino casa e è andato ad ammazzarla. Sono corso lì, ho raccolto il sangue di mia madre, sono andato dai carabinieri. Lo vedete adesso il sangue? E questo è il racconto di Carnevale. Poi l'intervista prosegue, insomma parla ovviamente anche di altri temi, ma probabilmente insomma questa era la parte da segnalare con più attenzione. Repubblica, anche qui si parte con quello che viene definito il flop dei negoziati ad Istanbul. I russi rifiutano ancora la tregua. Gli inviati di Mosca e Kiev parlano poco più di un'ora. No del Cremlino al vertice tra leader, nuovo scambio di prigionieri e salme. Umerov, uno dei funzionari ucraini, chiede indietro 300 bambini rapiti. Da Putin richieste capestro, scrive Rosalba Castelletti da Istanbul, per la pace via Zelensky e Ucraina senza eserciti. I suoi emissari in Turchia hanno consegnato il memorandum, vuole i territori annessi, anche quelli che non controlla. E poi sempre da Istanbul l'intervista a uno storico russo, Sergei Radchenko, che dice: così lo zar organizza la vendetta per lo smacco alla flotta nucleare e temo che per ora la guerra continuerà, ci sarà una pace soltanto quando una delle due parti penserà di non poter ottenere alcun vantaggio militarmente, ma in ogni caso per il momento è importante e utile che continui il dialogo. Così la sezione dedicata ai colloqui di Istanbul. Poi c'è ovviamente il referendum, vabbè, la Meloni che va ma non ritira la scheda. le cronache del 2 giugno, più o meno, insomma, non è che ci sia molto di diverso rispetto a quanto abbiamo letto sul Corriere. Le cronache del 2 giugno, le cronache dalla Polonia, e anche qui un lungo ritratto di Karol Nawrocki, neopresidente polacco. Per il resto, dal Venezuela, anzi sul Venezuela, un'intervista a un infermiere americano arrestato a Caracas, che racconta la vicenda di Alberto Trentini, da 200 giorni in carcere in Venezuela. E poi abbiamo sicuramente da segnalare, per quanto riguarda la, diciamo, la politica interna, l'amministrazione interna, il blitz della destra per quanto riguarda le norme sul paesaggio, tagliati i poteri dei sovrintendenti, al Senato una legge Lega Fratelli d'Italia che potrebbe estendere il silenzio assenso ai privati ed esautorare gli enti della tutela sulle grandi opere. Per ora è un progetto di legge, però insomma vedremo poi con quanta diciamo attenzione sarà portato avanti. Non mi pare che ci sia molto altro per quanto riguarda le cronache. E sicuramente nelle pagine sulla scienza un'analisi sulla riforestazione, sia essa artificiale o naturale, la troviamo a pagina 27. Le foreste sono in crescita, ma non abbassiamo la guardia. La superficie boschiva nel nostro paese ha raggiunto gli 11 milioni di ettari, assorbe il 14% delle emissioni di anidride carbonica, ma sono dati che comunque non possono farci restare tranquilli. E ancora i dazi, che oggi non sono in prima fila, ma ogni tanto riemergono carsicamente. E i dazi aprono la sezione di Repubblica dedicata all'economia. Sui dazi, incontri Stati Uniti Unione Europea per sbloccare lo stallo. Trump sentirà Xi Jinping, aumenta la tensione, ma la Casa Bianca parla di un'imminente telefonata fra Donald Trump e il leader di Pechino. E poi riguardo, abbiamo iniziato la lettura delle prime pagine parlando del Sole 24 Ore, che segnalava eventuali rischi di default per quel che concerne il bilancio statunitense, eventualità come detto molto improbabile. Ne parla anche Repubblica, ma ne parla soprattutto il segretario al tesoro Scott Bessent, che domenica ha rassicurato che gli Stati Uniti non faranno mai default. È molto probabile quello che dice Bessent. Dopodiché, se tu, che sei il ministro dell'economia, dice una cosa del genere, l'attenzione di tutti non sarà focalizzata sul fatto che si è detto che gli Stati Uniti non faranno mai default, ma sarà focalizzata sul fatto che c'è questa possibilità, anche se molto molto remota e improbabile. I mercati non stanno reagendo bene a tutto questo. Con l'economia direi che possiamo chiudere anche la lettura di Repubblica e passare a quella del manifesto. Qui, anche qui come su Repubblica, si apre con Istanbul. La Mosca per ora vuole tutto, il ritiro degli ucraini e disarmo, Zelensky chiede a Trump sanzioni senza precedenti contro la Russia per costringerla al cessate il fuoco. Intanto l'operazione Ragnatela ha quasi dimezzato la flotta russa, droni ucraini colpiscono a sorpresa le basi di Putin. I blogger militari vicini al Cremlino definiscono l'evento una sorta di Pearl Harbor. La risposta dello zar sui cieli ucraini, artiglieria, droni e missili causano 9 morti e 50 feriti civili. Così per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Poi abbiamo il Medio Oriente, la Palestina, ovviamente Gaza, a centro edizione la roulette russa degli aiuti. Domenica e ieri fuoco sui palestinesi in fila per il cibo USA, decine di uccisi, nessuna distribuzione, una gara crudele a chi arriva primi. I testimoni raccontano di spari dai carri armati e dai droni, la fondazione GHF nega, è tutto falso. Intanto in Colorado arriva un attacco antisemita, crimine d'odio e terrorismo, 8 feriti, 2 gravi, fra cui una sopravvissuta alla Shoah. Colpiti gli attivisti di Run for Their Lives, marciavano per la liberazione degli ostaggi. Così diciamo la lettura delle cose che avvengono a Gaza da parte del manifesto. Poi il manifesto se ne va in Corea del Sud, paese che va al voto dopo il tentato golpe di qualche mese fa. A essere favoriti sono i progressisti, le presidenziali arrivano a 6 mesi dalla crisi scatenata dal conservatore Yoon, che ha dilaniato la destra. Avanti nei sondaggi il democratico Lee. Purtroppo per le donne cambierà poco, in campagna elettorale nessuno ha parlato di eguaglianza di genere e per la prima volta in 18 anni tutti i candidati sono uomini. Bel record. Mi pare che non ci sia molto altro, anzi no, per le cronache sicuramente non ci sono altre cose da segnalare. Prima di chiudere però la lettura del manifesto, sicuramente una segnalazione per l'ultima pagina, visto che poi ci dovremmo occupare, diciamo i corrispondenti permettendo, di questi temi nel proseguio della mattinata. Scrive Ludovica Iona, intrappola i nuovi manicomi. Pochi mesi di detenzione domiciliare per droga si sono trasformati in segregazione a vita per un sessantenne rinchiuso nelle strutture convenzionate del Lazio. Un affare per i privati. Sono entrato sano e ora mi trovo così angosciato e disamorato da lasciarmi andare. Sono anni che vengo sbattuto da una struttura all'altra. La libertà è un'utopia. Questa la storia di Paolo, nome di fantasia, che racconta la sua Edissea, una detenzione domiciliare di 8 mesi per piccoli reati legati alla droga che si è trasformata in segregazione nel circuito di residenze psichiatriche convenzionate con la Regione Lazio. Questa la lettura del manifesto, 9 e 19 minuti primi, breve intermezzo musicale e poi andiamo a terminare di leggere le edizioni nazionali dei quotidiani e come al solito poi l'ultima parte dedicata alle cronache romane, che non so quanto abbiano da offrirci stamattina, ma insomma gli daremo un'occhiata lo stesso.
تشاگر 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 تاکلل تاکلل بگورو تاکلل تاکلل بگورو لانه نو آسابو متراو لانه نو آسابو متراو لا 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 لا
Allora 9:24, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, proseguiamo la nostra rassegna stampa dalle colonne del Manifesto, passiamo a quelle di Avvenire. Avvenire apre addirittura con la Polonia e diciamo i rapporti fra il Vaticano e la destra polacca negli ultimi anni non sono stati dei migliori, da qui forse anche diciamo l'interesse per queste elezioni. Nawrocki, presidente polacco per un soffio, scrive Avvenire, l'Unione Europea farà i conti con un altro sovranista. Il leader della destra l'ha spuntata per 370.000 voti sul rivale liberale, il sindaco di Varsavia Trzaskowski, e ora potrebbe ribaltare gli equilibri politici accelerando la caduta del governo Tusk, che chiede la fiducia, ma che, come abbiamo visto, chiede la fiducia anche per portare avanti una prova di forza. Insomma, chi lo sa, si sta un po' sul filo del rasoio. Avvenire segnala che fra i primi a congratularsi con Nawrocki ci sono stati Viktor Orbán e il leader dell'ultradestra spagnola Santiago Abascal, che da qualche tempo diciamo in patria non è che vada proprio benissimo, e quindi diciamo si proietta all'esterno. Di solito in questi casi funziona così. E poi che cos'altro per quanto riguarda l'edizione odierna di Avvenire, diciamo le questioni, le grandi questioni, Gaza, Ucraina, referendum, più o meno non ci offrono grandi novità rispetto a quanto abbiamo letto finora. Sicuramente da segnalare a pagina 11 le questioni relative alle migrazioni, al record di passaggi nella Manica, arrivi e allarmi nel Mediterraneo, impennata di attraversamenti, quasi 1200 le persone arrivate sulla costa britannica a bordo di 19 imbarcazioni, sbarchi anche a Lampedusa e in Sardegna, 21 intanto le persone disperse sulla rotta fra Algeria e Spagna. Disperse, diciamo, una parola pietosa per indicare che sono in mare, si sono perse in mare e non torneranno mai più. E questa la pagina sull'emigrazione, qui come sempre diciamo da grande spazio Avvenire. Poi abbiamo guerra, quella che viene definita la guerra delle 88 ore fra India e Pakistan, che Avvenire definisce una vetrina cinese. India e Pakistan si riarmano con i droni. Per la prima volta i due paesi hanno impiegato velivoli senza pilota per causare danni al rivale, e la spesa nel settore lievita. New Delhi punta a triplicarla, mentre Islamabad si presenta come il laboratorio di Pechino sul campo. Quindi permane alta la tensione sul confine indo-pakistano. Mi pare che non ci sia molto altro da segnalare per quanto riguarda la lettura di Avvenire. E allora io chiuderei la lettura delle cronache nazionali con il dubbio e ritornerei ancora sul delitto di Garlasco e su come il giornale segua non tanto gli aggiornamenti sulla vicenda, che pure ci sono, quanto la spasmodica attenzione di media e opinione pubblica. Scrive Tiziana Maiolo: la giustizia dei mostri, Garlasco e l'accusa per suggestione. Che cosa sta succedendo, si chiede la Maiolo, nella giustizia italiana, se i genitori di Chiara Poggi, cioè i buoni, cioè le vittime, sono costretti a mostrare in TV la borsetta della figlia in loro possesso per smontare la diceria su uno strano furto dell'oggetto? Il fenomeno è particolare e del tutto inedito. Che gli italiani in gran parte non abbiano molta fiducia nella giustizia e nei magistrati è ormai cosa nota e da tempo. Più recente è la messa in discussione delle sentenze, soprattutto nei grandi casi che scuotono l'opinione pubblica, da quello sulla morte di Chiara Gambirasio fino alla strage di Erbe e all'omicidio di Garlasco. Massimo Bossetti, condannato per Chiara, Rose Olindo, responsabile della strage di Erba, e Alberto Stasi, l'assassino di Chiara Poggi, secondo i giudici, si sono sempre proclamati innocenti, estranei ai fatti. E ci sono state trasmissioni TV e fior di giornalisti, avvocati, opinionisti vari che nel nome del garantismo e di un sacrosanto principio che risale ai tempi del codice di Giustiniano, che recita in dubio pro reo, cioè se non c'è sicurezza non si condanna, hanno per l'appunto preferito coltivare il dubbio, perché è più rischioso tenere un innocente in carcere che non un colpevole fuori.
Queste sono le regole dello Stato di diritto, ma fino a questo punto stiamo parlando di minoranze che forse avranno influenzato altre piccole minoranze e seminato incertezze in quel piccolo mondo fatto soprattutto di avvocati e di intellettuali e sul piano politico nel mondo liberal di Forza Italia, ma hanno probabilmente lasciato la gran parte dei cittadini all'eterna superficiale convinzione che chi viene arrestato qualcosa avrà fatto. Qualcosa sta cambiando da quando è comparsa sulla scena una sorta di Carlasco 2 La Vendetta, una nuova indagine della Procura di Pavia in collaborazione con i Carabinieri di Milano. La direzione imboccata però non è quella del garantismo, ma al contrario quella della moltiplicazione dei mostri. La logica di questa nuova ondata di sfiducia nella giustizia è molto più sostanziale che formale. Se c'è un nuovo o più nuovi indagati, allora quello vecchio era innocente e si mescolano i soggetti. In pochi avevano protestato quando Alberto Stasi nel 2015 era stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per quell'anomalo intervento della Cassazione, che dopo la doppia assoluzione del primo e secondo grado aveva fatto di nuovo celebrare l'appello, fino ad ottenere la condanna dell'imputato. Perché anomalo, benché legittimo? Perché la sentenza della Cassazione aveva basato i 6 motivi di censura solo sulla logicità della motivazione con cui Stasi era stato assolto. E 2 anni dopo una riforma approvata dal Parlamento impedirà quella possibilità sulla doppia assoluzione. Ora si stracciano le vesti in tanti e anche quelli che ignorano l'esistenza della cosiddetta doppia conforme strillano sui social e in varie televisioni l'innocenza di Alberto Stasi, pronti a rimettere in discussione tutto, anche quegli indizi molto concreti che, seppure non hanno raggiunto la forma di prova della pistola fumante, non possono essere cancellati. Ma il centro dell'attenzione ormai non è più neppure Alberto Stasi, perché i mostri ormai sono tanti. Non siamo certi che stia giovando all'inchiesta il fatto che la Procura di Pavia, subentrata a quella di Vigevano, che condusse le indagini nel 2007, all'epoca del delitto, stia indagando Andrea Sempio in concorso con Stasi e con altri e presenti la scena del delitto, la villetta di Via Pascoli a Garlasco, quanto mai affollata, quasi come se ci fosse stata una sorta di spedizione punitiva di massa per uccidere Chiara Poggi. E neanche giova l'attività frenetica degli avvocati Gilda Bocellari e Antonio De Renzis, difensori di Stasi, finalizzata a togliere il loro assistito dal luogo del delitto, collocandovi altre persone. Ci mette del suo anche un altro avvocato, il legale di Sempio, Massimo Lovati, che sogna, così dice lui, un sicario mandato da persone potenti che avrebbero a che fare con fatti che però accadranno nel 2014, 7 anni dopo l'omicidio di Chiara. È così che si cerca di rimettere in discussione tutto, come se si fosse tornati indietro di 18 anni. Ogni giorno spunta qualcosa, illazioni, sospetti, insinuazioni, e ogni cittadino di Carlasco ha la tentazione di trasformarsi in super testimone, compresi quelli che hanno saputo qualcosa da qualcuno che naturalmente nel frattempo non c'è più. Le due famiglie ricongiunti, i Poggi e i Cappa, con le famose gemelle, diventano protagoniste di una soppa di provincia capace di stimolare le più maliziose pruderie. Un articolo di Repubblica del peggior giornalismo guardone lancia insinuazioni pesanti sulla stessa vittima. Così ora tutti si stanno esercitando sulla borsetta sparita piuttosto che sul fatto che Chiara avesse 2 cellulari, cosa molto sospetta, e che nella telefonata con un'amica lasciasse intendere di avere 2 spasimanti, non uno solo. Chissà se questa sarabanda di magistrati, avvocati e giornalisti si sta rendendo conto del danno prodotto. Non c'è alcun garantismo nei confronti di Stasi, di cui non sappiamo se sia innocente o colpevole, e se si va avanti così forse non lo sapremo mai. Non aiutano neppure lui, così come danneggiano Andrea Sempio e le gemelle e gli altri, tutti questi veleni che spuntano e che qualcuno vuol far spuntare. Riescono solo nella moltiplicazione dei mostri a portare sempre più indietro la giustizia e lo Stato di diritto. Così il Dubbio sul delitto di Carlasco. Noi a questo punto abbiamo terminato le edizioni nazionali dei quotidiani e andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa con le cronache di Roma. Che cosa ci offrono? Allora, il Corriere della Sera, anche perché diciamo toccato personalmente dal problema, torna sul quello che definisce il macabro primato della capitale, le strade più pericolose d'Italia, buche e asfalto di sesta dei limiti ignorati causano quasi 100 incidenti al giorno. Un altro pedone ucciso intanto a San Giovanni, dall'inizio dell'anno hanno perso la vita in 19 mentre attraversavano. E poi abbiamo Forte Bravetta, lo sfregio ai martiri, sulla stele la scritta remigrazione, il blitz prima della festa della Repubblica, è una vergogna individuare i responsabili, chiede Lampi. E poi mi pare che non ci sia più molto altro. La movida a Città Giardino e a Largo Sempione e caccia ai pusher. Ecco, questa non potevamo esimerci. E mentre per quanto riguarda la cronaca romana della Repubblica, qui si apre con il giubileo che viene promosso da chi? Dal popolo dei social. Vabbè. E comunque, al di là di quello che dice l'internet o il popolo dei social o quel che è, diciamo, ci sono a livello organizzativo, cioè a livello organizzativo, molta soddisfazione. Il prossimo test sarà il 2 e il 3 agosto, il Giubileo dei Giovani a Tor Vergata, dove è previsto 1 milione di persone. Poi abbiamo da Piazzale delle Province, una spedizione omofoba al Night, trans di merda, vi accoltelliamo, il racconto di tre vittime aggredite e derubate in Piazzale delle Province. Nei dintorni, a Piazza Bologna, massacrato di botte per una sigaretta uno studente straniero. Insomma, bell'ambientino. Mi pare che sia poco, sì, non c'è più nient'altro anche per quanto riguarda la cronaca romana di Repubblica. E allora, su queste note abbastanza tristi, a dire il vero, possiamo concludere qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che come sempre vi dà appuntamento a domani mattina intorno alle ore 8, breve intermezzo musicale, poi vediamo se